Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie e questa è la seconda serie. Buon ascolto! È la festa dell'Immacolata Concezione dell'anno 1642. Siamo ad Assisi ed è da poco terminato il canto dei Vespri. Nella cappella della Basilica sta entrando il padre custode, Raffaele Palma, che un giorno diventerà vescovo di Oria. In un angolo vede un altro frate, immobile, davanti ad una statua della Madonna. Lo riconosce e gli si avvicina dicendo in dialetto «Che fai qua, paesano?». E padre Giuseppe, questo è il nome dell'altro frate, si volta e mostra un'espressione che lascia Raffaele atterrito. Gli occhi sono spiritati, il volto pallido, deformato da una specie di sorriso, tutti i muscoli sono tesi come in preda ad un'esaltazione. Raffaele fa istintivamente un passo indietro, ma padre Giuseppe lo blocca con una mano, afferrandogli il braccio. Ha una forza spaventosa, le sue dita sul braccio sembrano un artiglio d'acciaio. Padre Giuseppe avvicina il suo viso stravolto a quello di Raffaele e mette l'indice della mano puntato tra i due volti, indicando la statua della Madonna. Raffaele è paralizzato dalla sorpresa e dal panico. Giuseppe gli dice con una voce esaltata e terrificante «Padre custode, di Bella Maria, Bella Maria!» e rimane incantato con gli occhi spalancati e fissi sulla statua della Vergine. Poi qualcosa lo scuote da dentro, ha uno spasmo che si trasmette anche al corpo di Raffaele, che ora si sente debole e con la testa vuota e inizia a tremare leggermente. Con un fremito della voce, Giuseppe ripete questa volta con più forza e quasi con violenza «Di Bella Maria, Bella Maria!». Raffaele non sa cosa fare, non riesce più a pensare, trema, è terrorizzato e con un filo di voce si sente dire «Bella Maria!». A quel punto padre Giuseppe lo scuote violentemente e con una voce decisamente troppo alta per quel luogo sacro che rimbomba in modo sinistro tra le volte della cappella «Più forte, padre custode, più forte! Bella Maria, Bella Maria!». Padre Raffaele è impietrito e in un angolo del suo cervello inizia a pensare a chi potrebbe venire in soccorso, a chi potrebbe sentire un grido a quell'ora in quella cappella deserta. Ci sono altri frati e suore, si dice subito qui fuori. Forse hanno sentito, forse possono fare qualcosa. E infatti ci sono altre persone che stanno entrando, attirate dalle urla di padre Giuseppe. Raffaele sente i passi e per un secondo pensa di divincolarsi e correre loro incontro. Ma non è abbastanza veloce. Padre Giuseppe lo afferra per i fianchi come una cintura. Raffaele sente i suoi muscoli sotto la tonaca, sono di pietra. È una stretta da cui non ci si può liberare. E i loro volti ora sono a pochi centimetri di distanza e il volto di Giuseppe non è una cosa che puoi guardare così da vicino. Non è nemmeno più un volto umano, è qualcosa di sinistro e sublime nello stesso tempo. È pallidissimo, teso, trasfigurato. Gli occhi, ecco, gli occhi sono la parte peggiore. Sono buchi neri, senza fondo, dove si vede qualcosa di immenso, profondo e disarmante, dove si vede qualcosa, che Raffaele lo capisce subito, un essere umano non dovrebbe mai poter vedere nella propria vita terrena. E poi succede. Tutta la chiesa si abbassa, sembra stia sprofondando. Pilastri, statue, dipinti. Poi Raffaele capisce. Non è la chiesa che sta sprofondando, sono loro due che si stanno alzando. Stretto nella morsa delle braccia del confratello, Raffaele sta facendo una cosa impossibile. Sta volando. Le braccia e le gambe gli penzolano nel vuoto, il suo corpo si abbandona completamente, il suo cervello è paralizzato. Finché si trovano davanti al volto dell'Immacolata, che ora li guarda dritti negli occhi dal pulpito dove è collocata. Tutto il mondo sembra capovolgersi nella testa di Raffaele e girare sempre più velocemente, mentre il sangue sembra defluire dal suo corpo. Poi la stretta si rilassa. Raffaele non sa come, ma sente di nuovo il pavimento sotto i suoi piedi. E appena il terribile abbraccio si riapre, padre Raffaele inizia a correre, correre verso l'uscita, verso l'aria, verso la luce. Di fronte a lui c'è una piccola folla che si è radunata per vedere la scena. Hanno gli occhi sbarrati e le bocche aperte. Raffaele li scansa, mulinando le braccia come se stesse annegando, e finalmente è fuori, sul sagrato, poi sul prato. Si siede vicino a un albero e per un tempo che per lui non esiste, piange. Ma chi è quel frate che si è appena librato nell'aria davanti a innumerevoli testimoni, sollevando un altro frate con sé? Chi è quell'uomo che gode già della fama di santo, operatore di miracoli, guarigioni, levitazioni e profezie, ma anche di intrighi, conclavi segrete, inseguito per anni dalle indagini del Sant'Uffizio? Quell'uomo misterioso, popolarissimo e imbarazzante che il Vaticano cercherà di nascondere per tutta la sua vita, spostandolo di convento in convento senza mai riuscire davvero a interrompere il filo tra il suo immenso carisma e la venerazione popolare? Proviamo a partire dall'inizio. Siamo nei primi del Seicento in Puglia, in cui governa Juan Alfonso Pimentel de Herrera, viceré di Napoli, in nome di Filippo III di Spagna. A Copertino, paese distante pochi chilometri da Lecce, la popolazione vive nell'indigenza e nel bisogno. È qui che il 17 giugno del 1603 nasce Giuseppe Maria d'Esa, il cui padre è l'artigiano Felice d'Esa, dai suoi concittadini ritenuto un brav'uomo, che sposa Franceschina Panaca, donna di modesta estrazione sociale, imparentata con esponenti della curia locale. Un giorno Felice avalla con leggerezza alcune cambiali per una somma considerevole. Le cambiali non vengono onorate ed egli, innocente e truffato, è costretto a darsi alla macchia per sfuggire alla corte degli esecutori, che lo arresterebbe. La diciottenne Franceschina si ritrova così quasi vedova e senza un soldo. Il giorno della nascita di Giuseppe, alcuni ufficiali giudiziari piombano in casa d'Esa, certi di trovarvi il padre latitante. Non lo trovano ed è svanita pure Franceschina, che avvertita in tempo del loro arrivo, si è rifugiata nella piccola stalla di famiglia, assieme ad alcune comari che l'aiutano a partorire. E così Giuseppe Maria d'Esa da Copertino nasce come Gesù, in una stalla. Giuseppe cresce robusto, ma qualcosa in lui sembra non funzionare. È lento di comprendonio, è goffo con le mani e spesso si incanta a guardare nel vuoto, tanto che i suoi coetanei lo soprannominano Vocapert, bocca aperta, e tendono ad escluderlo dai giochi e a prenderlo in giro, perché non sembra capire niente ed è troppo lento di riflessi per i giochi da ragazzini. A volte, poi, passa da questi momenti di stasi ad improvvisi scoppi di rabbia, come quando da ragazzino prenderà a schiaffi un uomo sulla pubblica piazza per poi decidere di passare alla spada. Per fortuna arriverà la madre, che non è certo un tipo tenero, a prenderlo a bastonate finché il bastone non gli si romperà sulla testa. Ma ora Giuseppe è ancora un bambino, e a 7 anni si ammala gravemente, vittima di un'infezione da stafilococco, che gli causa un'escrescenza purulenta di notevoli dimensioni ad una natica, e che per 4 lunghissimi anni lo costringerà a letto, disteso sul suo giaciglio di paglia in preda ad acuti dolori che lo tormentano senza sosta, verrà abbandonato da tutti per il terribile fetore emanato dalla piaga. A quel punto sopraggiunge anche la scabbia. I medici non vogliono più nemmeno toccarlo. Persino la madre inizia a dirgli che non è figlio suo, che l'ha trovato in un bosco. Eppure, in quei momenti terribili, Giuseppe non è solo. Inizia a trovare consolazione in qualcosa che è al di là di questo mondo, che non sa cosa sia, ma ci si aggrappa con tutte le sue forze. Al 5° anno del suo calvario, per Copertino si trova a passare un medico, che veniva dall'ospedale degli incurabili di Napoli, ormai dedito all'eremitaggio. Lui lo curerà, dice, ma vuole una dichiarazione notarile in cui sia scritto che il ragazzo gli viene affidato come già morto. Il padre non se la sente di firmare una manleva così pesante e non si fida, ma la madre, disperata, in un momento di assenza del marito, gli affida il figlio. E così il bambino, avvolto in una coperta e caricato sulla schiena di un asino, è portato fino a Galatone. Qui il medico lo opera in condizioni che possiamo solo provare ad immaginare. Giuseppe sviene più volte per il dolore, ma sopravvive. Il medico, per buona misura, va al vicino santuario della Madonna delle Grazie, si fa dare un po' d'olio santo e lo sparge sulle ferite del bambino. e Giuseppe ce la fa, si riprende e sorreggendosi ad un bastone torna a casa. Passa qualche anno e i genitori decidono che è ora di imparare un mestiere e lo mandano da un ciabattino, che però, dopo qualche tempo, lo rispedisce a casa perché completamente incapace. Allora prova a entrare nel convento dei padri osservanti, ma la risposta tarda ad arrivare. Così prova ancora con i cappuccini e nell'agosto del 1620 inizia il suo noviziato, ma il suo operato è deludente. Come riferisce Bernino, uno dei suoi primi biografi, i motivi estatici da cui spesso era sorpreso fin dalla sua fanciullezza lo trassero così sensibilmente fuori di sé che, come se fosse di là dal nostro mondo, in più felice mondo portato, nulla pensò più a questo. Destinato alla pulizia del refettorio, mandava i piatti in frantumi e non riusciva a distinguere il pan bianco dal nero. Spostato al servizio della cucina, rovesciava le pentole e ribaltava i caldai. Per punirlo, lo mandano in giro con una collana, fatta con i cocci di tutti i piatti che ha rotto. Ma umiliarlo non serve a niente. I suoi superiori sono categorici. Giuseppe è assolutamente non adatto alla religione. È ignorante, con poca attitudine alle cose manuali e molta disgrazia nel maneggiare cose fragili. Ma soprattutto lo bollano con il termine più estremo, che parla di una totale vacuità mentale e che nel linguaggio dell'epoca era un idioto. Giuseppe in convento si ammala di nuovo, ha un'infezione al ginocchio, prova a operarsi da solo nella sua celletta con un coltellaccio e quasi si uccide. A quel punto i frati decidono che è meglio per lui se torna a casa prima che succeda una disgrazia. Sotto lo sguardo di tutti subisce la spoliazione. Gli viene tolta la tonaca, rimessi i suoi vestiti e viene rispedito a casa. Ma la vergogna è troppa. E allora decide di andare da un suo zio, predicatore ad Avetrana, mendicando il cibo nelle scarse masserie incontrate nel tragitto. E sulla strada per Avetrana, Giuseppe ne è convinto, incontra per la prima volta il demonio, Malatasca, come lo chiamava lui, sull'esempio di Caterina da Siena, sotto forma di cavaliere, che minaccia di ucciderlo, ma poi lo lascia andare, intimandogli di non voltarsi mai indietro. Alla fine Giuseppe arriva ad Avetrana, e suo zio, Giovanni Caputo, gli dà una brutta, bruttissima notizia. Suo padre è morto, ma non lo sono i suoi debiti, che nella legge dell'epoca cadevano immediatamente sui figli. E Giuseppe rischia la galera per molti anni, visto che non ha un soldo per ripagarli. L'unica speranza è rientrare in qualche ordine monacale per fruire dell'immunità religiosa. Lo zio, impietosito, lo tiene con sé fino a Pasqua e poi lo riporta a Copertino, dove la madre cerca di farlo entrare alla Grottella, un piccolo convento poco distante dal paese. Ma i suoi parenti non vogliono sporcarsi le mani con un idioto che combinerà solo guai, ed è solo grazie ad un frate dal cuore tenero che Giuseppe viene nascosto nel sottotetto della chiesa, da solo, tra topi, insetti e condizioni igieniche spaventose, in cui, dopo qualche mese, si ammala. Temendo per la sua sorte, il frate lo porta da Giovanni Donato, il capo carismatico del convento, implorando un saio per quel povero ragazzo sfortunato. E così, mosso a compassione anche lui, Giuseppe entra nell'ordine dei frati minori conventuali, con il rango più basso esistente, oblato terziario, con la mansione di pulizia della stalla. Come scriverà Carmelo Bene in una sceneggiatura su questo personaggio, Giuseppe, travestito da novizio, si precipita, ebete, verso la sua vocazione. E inizia a studiare, partendo dal nulla, prima a leggere e scrivere decentemente, poi il latino volgare, per poter leggere e imparare la Bibbia. E decide che vuol diventare sacerdote. È difficile, Giuseppe sa troppo poco e troppo ignorante, nonostante i suoi tentativi di studio e la buona volontà. Ma con un po' di fortuna e un po' di raccomandazioni dello zio, passa l'esame e ottiene l'ordinazione. Da qui Giuseppe inizia una vita di profonda penitenza e mortificazione, flagellazioni, cilicio, privazioni e umiliazioni. Chiama se stesso frate asino, va a nascondersi in una chiesetta abbandonata vicino al convento e lì, in totale solitudine, mortifica il proprio corpo, si impone una disciplina ascetica e inizia ad avere degli episodi di rapimento estatico. Levato un urlo sovrumano, le membra si irrigidiscono e frate Asino, assentandosi dal mondo sensibile, resta a lungo immobile, a bocca aperta, visitato da immagini celestiali. Ecco come vengono descritte le sue estasi. Gli occhi, ordinariamente, rimanevano aperti, ma senza l'esercizio della vista. Perdeva l'udito e tutto il corpo diventava rigido ed insensibile. A nulla giovava percuoterlo, bungergli i piedi o le mani con aghi e stecchini, premergli le dita sulla pupilla degli occhi. Di vivo, in lui, non c'era altro che l'anima, rapita in Dio. Soltanto la voce del superiore, però, aveva il potere, in qualunque momento, di svegliarlo dall'estasi e di richiamarlo all'uso dei sensi, che egli riprendeva con tutta disinvoltura e normalità. Egli chiamava sonno, stordimento, infermità queste operazioni divine, e ridendo mostrava al cardinal Lauria le mani bruciacchiate e le dita tagliuzzate dei frati che lo sottoponevano a tutte le prove per sincerarsi della santità di lui. Da qui è tutta una storia di estasi, guarigioni di ciechi, storpi, febbricitanti e di visioni, profezie, miracoli. E di voli, perché Giuseppe volava, spesso durante la messa. Una volta volò sopra un ulivo e poi, non sapendo come scendere, si fece portare una scala. E di fughe, perché Giuseppe non vuole quelle attenzioni, le rifugge, ma non ci può fare niente, succede e basta. Padre Antonio da Santo Mauro, invece, in quei miracoli ci vede una grande opportunità. La fama popolare di Giuseppe si può sfruttare e così lo porta in tournée lungo tutta la regione dove la gente si assiepa per vedere i miracoli del frate volante e le donazioni fioccano senza economia. L'ultima tappa è Giovinazzo, dove una grande folla si è radunata e attendono il volo del frate. A metà del rito alza lo sguardo verso il Santissimo, si solleva per quanto possibile sulla punta dei piedi, le sue membra si irrigidiscono, il suo sguardo assume la fissità che solitamente precede l'estasi. Passano lunghi istanti di silenzio, tutti i presenti sono immobili, col fiato sospeso, ma non succede nulla. La delusione è tanta e il malcontento arriva al vicario apostolico della città, Giuseppe Palamolla, che lo interroga e scopre che ha 33 anni. Il verdetto è chiaro. È diffusa la voce che nelle terre di Puglia si aggira un uomo che compie portenti e miracoli di ogni genere, che dichiara di essere nato in una stalla e di avere la stessa età di Nostro Signore. E la denuncia arriva alla Santa Inquisizione, che su ordine del Papa Urbano VIII, noto per la sua severità, decide di andare fino in fondo. Ed è così che alla grottella, dopo qualche tempo, arriva la lettera fatidica con il terribile sigillo del Sant'Uffizio, con l'ordine di comparizione di fronte al tribunale dell'Inquisizione di Napoli. I frati cercano di nascondere la lettera, temono di perdere il loro frate magico, fonte di ricchezza e prosperità. Ma alla fine Giuseppe viene a sapere tutto e, aperta la lettera, nell'ottobre del 1638 parte per Napoli. Qui viene interrogato e risponde in modo semplice ma convincente. Dice che le sue crisi sono momenti di intensa comunione con Dio e che lui mai avrebbe voluto mostrarle in pubblico destando scandalo, ma così gli è stato comandato e l'obbedienza è la prima regola dei frati. Il tribunale sembra convinto, quantomeno di non mandarlo al rogo. Però aggiunge: in ossequio alla prescritta obiettività di giudizio, prima di chiudere l'istruttoria, Monsignore ordina di far celebrare una messa all'imputato in presenza del collegio giudicante, e ciò anche per fugare ogni dubbio sull'origine demoniaca delle pretese manifestazioni estatiche. È la prova, non a caso, del fuoco. Il sacrificio avviene a porte chiuse, nella cappella delle suore di clausura di San Gregorio Armeno, alla sola presenza dell'inquisitore e delle claustrali. Giuseppe celebra con fervente devozione, senza fretta. Terminata la funzione, va a sedersi in disparte. Nel brusio dell'orazione di ringraziamento, alza gli occhi verso l'altare maggiore e mette il consueto grido «Vola!» fino a posarsi sull'altare, genuflesso, granitico, in adorazione dinanzi al crocifisso, provocando lo svenimento di alcune suore. e imposto a tutti i presenti il segreto sull'accaduto. Ma il segreto corre di bocca in bocca ed ecco che Giuseppe si trova coinvolto, in barba ai divieti assoluti, a fare il giro di tutte le case patrizie di Napoli, esibito come un fenomeno da baraccone, ovviamente dietro pietosi contributi pecuniari molto sostanziosi. Nel 1639 Giuseppe viene anche assolto dalla Santa Inquisizione, che però ordina che il frate venga sottratto alla morbosa attrazione delle folle. Inizia quindi una peregrinazione da un convento ad un altro, sempre più lontano, sempre più sperduti, ma la folla lo seguirà sempre e così sarà per lo sfruttamento della sua fama da parte dei confratelli. Al culmine del suo triste cammino, per favorire alcuni benefattori, gli viene persino chiesto di firmare false precognizioni per propiziare certi loro affari, o addirittura di convincere alcuni di loro, per il bene delle loro anime, alla cessione di beni immobiliari alla confraternita. Arrivano personaggi famosi, principi, nobili, e le premonizioni del frate vengono spesso usate per pilotare anche le loro decisioni. Pure i vescovi capiscono il potenziale della leggenda e si recano presso di lui per tenere conclavi segrete, in cui forse si decidono i destini di famiglie nobili, affari e addirittura della sorte del Papa, tutte questioni in cui il peso di una dichiarazione di Giuseppe può cambiare le carte in tavola. Un giorno arriva anche Juan Enriquez Cabrera, ammiraglio di Castiglia, ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, accompagnato dalla sua corte, col proposito manifesto di incontrare frate Asino. In una basilica gremita di nobili, dame, religiosi, popolo, devoti sinceri e semplici curiosi, un recalcitrante Giuseppe viene condotto a celebrare una messa solenne. Durante la funzione, passando davanti all'altare, egli è rapito da una statua della Madonna e, liberatosi, vola ad abbracciarla per poi riposare a terra con un dolce volo alla rovescia. Nella basilica si scatena il finimondo e Giuseppe fugge a rinchiudersi nella solitudine della sua cella, solitudine che è inquinata dalla presenza del male che Giuseppe sente ormai vicinissimo, di terribili sensi di colpa che ingenerano in lui visioni peccaminose, tentazioni d'ogni sorta, allucinazioni infernali che potremmo forse immaginare simili a certi quadri di Hieronymus Bosch. Finalmente, nel 1657, Giuseppe viene mandato ad Osimo, dove il sipario delle sue esibizioni si può chiudere per sempre. Giuseppe Desa, l'idioto che per tutta la vita fu costretto ad esibire, svendere e prostituire il suo più intimo, meraviglioso e terribile contatto tra la propria mente e abissi che nessuno potrà mai comprendere, morirà a Osimo il 18 settembre del 1663, pochissimi giorni dopo l'ultima estasi. I due medici presenti riferiranno: verso mezzanotte, nella sua ultima visione terrena, ha sorriso, poi ha chiuso gli occhi ed è spirato. Nella semioscurità, il suo volto rimase per diverso tempo vivamente illuminato, come da un fascio di raggi solari, che si andarono spegnendo lentamente. Beatificato nel 1753, sarà solennemente canonizzato in San Pietro nel 1767, dopo molti e molti anni di incertezza in cui la Chiesa si domanderà dove collocarlo, se tra i santi o tra i cialtroni. Credo che tra le mille domande che la vita tragica e complessa di San Giuseppe da Copertino può sollevare, la più stupida che si possa porre sia se volasse davvero. Certo che volava, non ha mai avuto scelta. Come scrissero di lui, essendo condannato a strisciare, non poteva salvarsi che volando. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!